Meglio di così. Corriamo tutto il giorno per risparmiare tempo, ma siamo sicuri di usarlo nel modo migliore? Benvenuti a Meglio di Così e benvenuto Giuseppe Barlotti, detto Beppe.
Beppe per gli amici e per tutti.
Beppe per tutti. Tu sei responsabile, soprattutto esperto di pianificazione. Qui davvero tu puoi darci dei consigli sulla gestione del tempo, sia sul lavoro che nel tempo libero.
Sì, posso provarci. Buongiorno anche da parte mia. Lavoro con te e con i colleghi da un po' di anni e mi diverto nel cercare di organizzare al meglio i tempi, che siano di lavoro e anche non, di tutti. Sì.
Ecco, da ragazzo ti saresti mai aspettato di fare la gestione del tempo, la capacità di gestire il tempo, il tuo lavoro, la tua professione?
No, non l'avrei mai immaginato. Avevo un sogno, quello di lavorare in realtà nello sport, un sogno che coltivo nel tempo libero nel calcio. Anche lì c'è la gestione del tempo quando si ha a che fare nelle associazioni sportive con ragazzi, e il tempo libero dei ragazzi, l'allenamento, le famiglie che portano e accompagnano questi ragazzi, ma mai poi mi sarei immaginato di diventare sì un esperto nella gestione dei tempi di lavoro.
Ecco, allora partiamo quindi dal lavoro, dall'aspetto professionale. Qual è il primo consiglio che ci puoi dare nel saper gestire bene il proprio tempo di lavoro, per non entrare poi in quelle situazioni magari anche di affanno, o per riuscire a gestire le vacanze rispetto al tempo di lavoro?
Sì, guarda, è anche una sfida emotiva, perché quando si vede una montagna da scalare, un lavoro grosso, un progetto, si pensa subito: ma caspita, ce la farò? Da dove comincio? E che cosa mi porterà questo percorso? Il trucco sta proprio nel cominciare, in realtà. C'è anche la regola, ci sono anche delle regole, tra cui quella dei 5 minuti, quella di dire, cioè, mi prometto di fare un'attività per 5 minuti e quindi la comincio, e già solo il fatto di cominciarla, di rompere il ghiaccio, mi proietta già anche da un punto di vista emotivo in una dimensione nuova. Mi permette di dare anche energia e slancio in quello che faccio e di affrontarlo poi nel modo migliore nelle prossime fasi. Io personalmente ho anch'io quelle cose brutte che al lavoro non si vogliono mai fare, e che si dice: oh, prima presto o tardi questa settimana devo fare anche questa cosa.
Dimmi una di queste cose.
Ma si ha anche a che vedere con le persone, e non tutte le persone anche sono semplici da trattare, ci sono anche quelle un po' più complicate, e ogni tanto si pensa: caspita, dovrò anche avere a che fare con questa persona qui.
Perché bisogna avere più energia in quel senso lì.
Assolutamente, assolutamente. Dicevo, è anche quindi una sfida emotiva, però l'idea è quella di dire: ma comincio anche solo da questa piccola cosa, comincio da un invito, comincio da una proposta, e rispetto a questo anche la regola dei primi 5 minuti, comincio a farla, comincio a pianificare questa cosa, aiuta già a dare una prospettiva e davvero uno slancio in tutta quell'attività lì.
Quindi vale per tutti i tipi di attività questa regola dei 5 minuti?
Per tutti, anche quelle veramente più amministrative. Io penso, ho a che fare tante volte con numeri, tabelle, basi di dati, non so alle volte da che parte cominciare, e dico: ok, 5 minuti, comincio da strutturare la tabella, da darle un formato, dopodiché magari mi bevo un caffè, faccio una chiacchierata, faccio due passi per i corridoi, e da lì via ho già preparato la mia tabella, come dire, la prossima volta che la riprendo ho già tutto un'altra prospettiva per continuare e finire questo lavoro.
Cioè, ti dai proprio dei 5 minuti, nel senso che anche se sul momento riusciresti ad andare avanti di più, ti fermi dopo 5 minuti, cioè, lo lascio adesso in pausa.
Soprattutto in quei lavori davvero più duri, più noiosi, più ostici. Lì mi do questa regola assolutamente, perché mi aiuta proprio anche a decantare, no? Il primo sforzo fisico e mentale di questi primi 5 minuti di lavoro.
Questo è un consiglio utilissimo. Infatti, per esempio, a me personalmente tutte le tabelle, la parte amministrativa, anche per esempio compilare le tasse, che anche quello, insomma, è qualcosa di ostico. Regola, fai 5 minuti e poi lascia lì.
Certo, può anche solo essere: preparo il lavoro, preparo gli incartamenti, i documenti, la mia scrivania, e poi la riprenderò questo lavoro dopo 5 minuti. Clarissa, c'è anche un'altra regola quella dell'80-20. La conosci?
No, dici meglio dell'80-20.
L'80-20 è un altro metodo, un altro pensiero che ci aiuta a svolgere questi lavori e anche a portarli a termine. Il 20% è tutto poi indicativo, è tutto nella nostra testa e nelle nostre anche emozioni. Il 20% del tempo che io dedico a un lavoro per arrivare all'80% del risultato. Oppure ancora l'80% del risultato che non sarà mai il 100%. Dobbiamo uscire dalla logica del farò un lavoro e sarà sempre perfetto. No, il 100% non lo raggiungeremo mai, sarà difficile sempre raggiungerlo. Mi accontento dell'80, perché poi più avanti avrò un 20% di margine ancora per aggiustare il mio lavoro.
Queste sono delle regole preziosissime, Beppe, che ci stai regalando quest'oggi. Quindi, per fare un riassunto, prima regola, fate, soprattutto per quanto riguarda attività un po' più ostiche, datevi 5 minuti, fate quella cosa per 5 minuti e poi la lasciate riposare.
Assolutamente.
La regola numero 2, insomma, secondo consiglio, 80-20, quindi lavorate quel 20% per ottenere un 80% di risultato.
Sì, con la certezza che e la non presunzione di dover arrivare per forza alla perfezione di questo risultato. Mi accontento di un buon 80, è indicativo per me, non lo misuro chiaramente, è un pensiero. Sapere che non si raggiungerà mai il 100%, soprattutto dopo una fase unica di lavoro, si raggiungerà l'80 e va già bene così.
Teniamo il tempo con Beppe Barlotti quest'oggi, parliamo di pianificazione del tempo, pianificazione sul lavoro, quindi siamo in ambito professionale. Beppe, tu sei un esperto e adesso a microfoni spenti stavamo parlando un po' di come cambiano anche le regole, la struttura della pianificazione dalla Svizzera ad altri paesi, vero? È molto differente.
È assolutamente così, poi noi nel nostro lavoro dobbiamo guardare alle regole e alle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro. Abbiamo la legge federale, abbiamo anche delle ordinanze che danno delle direttive anche fin troppo chiare per certi ambiti di lavoro sulla gestione del tempo.
Immagino sia più difficile da abbinare magari a dei lavori che sono difficilmente quantificabili, dei lavori magari anche un po' più creativi.
Assolutamente, sì.
Quindi è difficile applicare certe regole.
Sì, è difficile farlo, ci sono degli eventi e delle situazioni dove si deve lavorare la sera, la notte, lì è dove ci sono delle restrizioni, basti pensare anche alle richieste di deroga che si chiedono e si ottengono nell'ambito della vendita, no? Quando sono aperti per esempio per delle domeniche speciali i negozi per poter far fronte agli acquisti di Natale, per esempio. Ma in tutte le nazioni c'è un mondo a sé, la nostra sicuramente è tipicamente più complicata.
O è una realtà più complicata.
Più strutturata,
nostra.
Più complicata anche.
Fai un esempio magari di due cose proprio che sono completamente diverse per quanto riguarda la struttura.
Ma guarda, noi abbiamo
quali paesi, tra l'altro, ti chiedo, qual è il paragone che facciamo?
Noi abbiamo dei limiti molto più stretti nell'ambito, per esempio, del lavoro continuato e dei giorni consecutivi, piuttosto che delle fasce di lavoro serale o notturno, per cui ci sono delle deroghe e abbiamo anche delle categorie di professioni e di aziende che possono o non possono o devono chiedere delle deroghe per poter lavorare in modo continuato o di notte, per esempio, rispetto ad altri paesi, anche la vicina Italia, che è molto più aperta rispetto a queste regole. Ora, nel dettaglio non chiedermi, ma quello che noi facciamo è anche guardare a queste nazioni laddove, per esempio, del personale esce e va a lavorare su dei posti e in nazioni diverse dalla nostra, noi li possiamo allora pianificare secondo le regole del posto in cui la persona va a lavorare.
Ah, questo è interessante. Quindi se vado a lavorare in Italia, vado a lavorare in Norvegia o in Canada, la pianificazione si adatta e si adegua alle regole del paese dove mi trovo.
Esatto, e per noi è sempre un po' complicato andare a scoprire queste regole per poter applicare la pianificazione di conseguenza, però...
In tutti questi anni c'è una regola che hai scoperto che ti è rimasta impressa perché è magari particolare o inaspettata?
Ma guarda, ce ne sono diverse. In realtà è sempre poi complicato, soprattutto anche in RSI e con gli animatori, i redattori che escono e hanno delle trasferte importanti, è sempre complicato far capire anche queste regole, fargliele rispettare, però per esempio il fatto che ci debba per forza essere una pausa di tot minuti dopo una fascia di ore di lavoro non è sempre evidente farla rispettare perché si è sul posto, si parla con persone, si organizzano riprese, ci sono anche degli imprevisti e mi rendo conto che non è sempre evidente fare rispettare o evidenziare quando non è stato osservato questo.
Che cos'è che è cambiato nella tua gestione del tempo che magari all'inizio non facevi e che invece adesso hai imparato a fare?
Ma sicuramente la flessibilità è un qualcosa che anche per me personalmente è stato un tema. All'inizio questo lavoro ti porta con queste regole a essere a vedere le cose in modo un po' rigido e a farle rispettare o farle osservare in modo anche un po' rigido, cercando magari anche a cose fatte di sedersi e capire ma questa cosa è andata così, ma non potevamo fare diversamente, non si poteva già prevedere un accorgimento.
Si poteva fare meglio di così.
Si poteva fare meglio di così, infatti, quante volte è capitato, ma veramente ci sono dei lati e delle professioni, dei lati di alcuni lavori dove effettivamente sul campo ci sono degli imprevisti e la flessibilità, il fatto anche di contestualizzarli può aiutare a, come dire, far passare poi eventualmente una non osservanza di una regola.
Per questa seconda parte, qual è il consiglio, il suggerimento che ci vuoi dare?
Ma sicuramente comunque è quello di cercare di valutare al meglio il lavoro. Anche questo è un bel tema, lo è anche per aziende che forniscono delle prestazioni. Pensiamo anche degli artigiani, no? Il tema del fare il preventivo per un certo lavoro, quante ore, il materiale, le trasferte. Ecco, è una sfida quotidiana, però è l'esercizio migliore da fare, quello di cercare di guardare con flessibilità e con un margine anche di comprensione, di reciproca comprensione tra fornitore e cliente, quello che è il tempo necessario per fare un lavoro, per fare uno spostamento e guardarsi, anche se siamo su due lati e due pianeti un po' diversi, in modo più, come dire,
comprensivo.
Grazie.
Torniamo a parlare di tempo, di gestione del tempo e Beppe, bisogna essere anche un po' bravi in matematica per riuscire a gestire al meglio il proprio tempo.
Dipende, si può dire di sì, si può dire di
sì. In contabilità più che in matematica.
In contabilità, poi la giornata ha 24 ore, ma c'è comunque un tempo importante, quello del riposo, che bisogna considerare, ci sono le agende è tutto sempre più complicato, ci chiedono di fare cose, noi ce ne aggiungiamo delle altre da soli perché siamo ambiziosi e diventa tutto più complicato.
Quindi ci spostiamo nell'ambito e nella sfera quella più privata, quindi della famiglia. Tu sei sposato, hai dei figli, quindi come si fa, come riesci a mettere in pratica le tue competenze sulla capacità di gestire il tempo, in questo caso abbiamo detto a livello professionale, organizzativo, come si fa a fare combaciare questi due aspetti? Qual è l'organizzazione del tempo ideale a casa, nel tempo libero?
È difficile, tante volte accadono le concomitanze e tante volte ci si dimentica, caspita, c'era la cena o c'era il ritrovo con il vicino, cosa faccio? Non mi ricordavo più che ho questa riunione di lavoro che finisce tardi o ho l'allenamento speciale dell'associazione sportiva, come mi districo in questa matassa? Cosa posso fare? Posso raccontare bugie per uscirne bene magari? Oppure utilizzo il metodo della gestione delle priorità, il metodo eventualmente anche della delega, ne parlo brevemente. La cosa migliore è sempre dare eventualmente, per uscire da queste concomitanze, una priorità, quindi capire esattamente se la cosa con il vicino o la cosa dell'associazione sportiva, nell'esempio fatto poco fa, è una cosa recuperabile e quindi per priorità scelgo l'appuntamento che difficilmente recupero. E poi per scusarsi e uscirne bene è importante dare delle motivazioni convincenti e in definitiva apprezzate. Un no comunque chiaro, ma detto diciamo gentilmente, alla lunga poi salvaguarda la relazione.
Ok, quindi questo è il metodo appunto delle priorità, dicevi?
Sì,
assolutamente. E poi ce n'è un altro.
Bisogna riconoscere, poi la gestione delle priorità è un tema ampio e nel lavoro i manager sanno cosa vuol dire districarsi tra importanza e urgenza nel metodo delle priorità.
Ci sono delle regole o delle tecniche per le priorità sul lavoro?
Esattamente.
Sì, oppure qualcuno, cioè si va ad intuito, buon
no,
senso.
Si va sicuramente anche a sensazione, sicuramente. Non tutto è, come dire, materializzabile e chiaro,
cioè,
già davanti a noi.
Non tutto si può strutturare in una tabella.
E
insomma,
non tutto si può strutturare, assolutamente. C'è questo metodo che consiste nel capire quanto una cosa è importante, quindi che è bene che la tratti io direttamente, e quanto è urgente, quindi anche a livello di tempo e di immediatezza è importante risolverla. Ma io penso che nella vita di tutti i giorni e nelle concomitanze anche tra impegni di famiglia e non, è importante chiedersi davvero: ma cosa io posso, ed è importante che faccia subito, che prosegua, e cosa invece posso recuperare al punto da scusarmi appunto e recuperarla più avanti.
Il secondo metodo, il consiglio che ci dai oggi è che è anche molto importante saper delegare per avere una buona gestione del tempo.
Ma certo, in queste agende.
Questo vale sia sul lavoro, scusami, che nella vita privata?
Sì, assolutamente. Anche sul lavoro ci sono dei colleghi o ci sono dei collaboratori a cui affidiamo dei compiti perché sappiamo essere più nelle loro corde o sappiamo possono dedicare il tempo giusto al posto nostro. Delegare significa avere fiducia. E significa anche concedersi un margine di errore e in qualche modo attendersi comunque un risultato che sicuramente poi questo collega, questo collaboratore ci porta senza nessun tipo di problema. Delegare in famiglia può anche semplicemente significare: ho dimenticato le uova, per favore vai tu a prendere al posto mio perché non arrivo in tempo, purtroppo.
Grazie di cuore Beppe Parlotti per essere stato a Meglio Dico Così quest'oggi.
Grazie a te.
Il tempo passa comunque, sta a noi decidere come riempirlo. A presto. Meglio di Così.